Seconda parte del nostro pomeriggio, seconda pagina. Noi restiamo su Ingmar Bergman, come abbiamo detto anche nel corso del sommario, lo ricordo, scrittore, drammaturgo, investigatore dell'inconscio, che nasceva 100 anni fa domani, il 14 luglio, uno dei più importanti registi europei o mondiali. Bergman, figura come uno dei più influenti, lo dicevamo, registi nella storia del cinema. La vita del cineasta svedese non si dispiega però esclusivamente intorno alla pellicola, al contrario, abbraccia anche un filone artistico di scrittura e teatro molto molto importante. Dopo il cinema, dunque, la parola, la sceneggiatura, le drammaturgie e i testi giovanili, i testi della maturità. Cerchiamo di mettere a fuoco questo aspetto, lo facciamo con Luca Scarlini, che saluto subito, buon pomeriggio.
Pomeriggio a voi.
Lo conosciamo molto bene, voce frequente ai nostri microfoni, scrittore, saggista che conosce bene l'opera di Bergman. Allora, Bergman, dalla scrittura inizia la sua avventura intellettuale e artistica. Quali sono i primi passi che compie? A che cosa portano?
Bergman nasce leggendo Strindberg ossessivamente, facendolo proprio e scrivendo dei testi che egli stesso poi da grande definirà come una specie di plagio strindbergiano in buona sostanza. Quindi sono testi molto forti che trattano di contrasti sociali, contrasti all'interno della coppia, ma spesso anche con dei fortissimi elementi di grottesco, cioè l'Arlecchino nordico, che è un po' il portavoce della verità contro una società borghese, opprimente, ossessiva, i cui valori Bergman vuole contestare fin dalla sua primissima giovinezza. Bergman è bulimico, scrive tantissimo, mette in scena testi altrui e vuole subito andare verso il cinema, dove riesce poi ad arrivare rapidamente come sceneggiatore e più difficilmente eseguito come regista. Di sicuro, fin da quando è ragazzino al teatro universitario, è una persona che brucia ogni possibile tappa, suscitandosi anche dei nemici fatali, come lo scrittore Olof Lagercrantz, che gli giurò morte e vendetta da quando ebbe il primo successo come autore.
Qual è l'accoglienza di questi primi testi di Bergman? Quali sono i lettori di Bergman proprio agli inizi? Si sa qualcosa?
I suoi lettori saranno molto gli scrittori svedesi e, per esempio, il lavoro come sceneggiatore gli arriverà da una potentissima signora che era la famosa Stina Bergman, la moglie dello scrittore importantissimo romanziere Hjalmar Bergman, di cui in lingua italiana si trova il romanzo Gioco Serio, che è magnifico, e fu lei una delle prime a puntare sulla scrittura bergmaniana dicendo che aveva un talento straordinario da questo punto di vista. Però la cosa interessante è che sulla sua opera ci fu da subito una discussione acerrima tra sostenitori e detrattori altrettanto accesi.
Una cosa alla quale accennavamo proprio nell'introduzione, il lavoro di Bergman sull'inconscio, come procede in questi primi passi da scrittore prima di avvicinarsi, insomma, all'inizio degli anni, fine anni 40, inizio anni 50 al cinema?
Nel lavoro sull'inconscio Bergman va sempre a cercare il rimosso, quello mi sembra l'argomento principale. Si tratta di ossessioni sessuali, deliri anche di onnipotenza e c'è anche un tema religioso che a tutto questo si va a incrociare in modo estremamente forte. Peraltro uno dei suoi primi grandi successi come regista, poco dopo la Seconda Guerra Mondiale, sarà Caligola di Albert Camus, che gli mette in scena quasi in tempo reale con Parigi, perché per un po' Bergman va a Parigi e vede praticamente tutto, la drammaturgia, la danza, i registi nuovi, ed è una persona bulimica che assolutamente vuole tutto e vuole seguire tutto dalla A alla Z. Per cui la cosa interessante, credo, è sottolineare come in questo momento giovanile la cosa più importante sia via via padroneggiare i mezzi della scrittura drammatica, andando sempre verso argomenti estremamente violenti, che sono poi quelli che affronterà anche nei primi film, che si intitolano Sete, dove c'è un professore cattivissimo che maltratta gli allievi, che viene chiamato per soprannome Caligola, un'idea di una realtà estremamente oppressa, che poi quella paradossale della Svezia, che ricordiamo fu un paese senza guerra, dove però c'erano molti ebrei rifugiati, c'era comunque una tensione enorme e peraltro, come hanno ammesso in tarda età, suo fratello aveva un ruolo importante nel partito nazista svedese, quindi in qualche modo anche il giovane regista, che era contrarissimo a queste idee, si sente coinvolto in prima persona in questa vicenda.
Dicevamo fuori onda, Bergman non amava scindere il suo essere scrittore dal suo essere regista.
No, mai. Bergman nelle interviste tarde, quando le sue opere narrative e autobiografiche cominciano essere pubblicate in modo continuativo, c'è un momento di retrospettiva nella sua opera, assolutamente dice che per lui è sempre tutta una storia, sia che si tratti di mettere in scena un'opera, di scrivere un testo teatrale, di scrivere una memoria autobiografica, di fare un film, anche perché poi nella sua opera filmica, come è noto, i mondi e i riferimenti autobiografici sono infiniti in pratica.
In chiusura, e poi ci salutiamo anche perché Luca Scarlini si trova in questo momento all'aeroporto a Berlino, pronto per partire. Un ultimo aspetto che volevamo mettere a fuoco, la scrittura e il rapporto con le figure femminili. Che cosa esce dal Bergman
Esce
scrittore?
una complessità enorme. Due sono i testi teatrali disponibili di Bergman in lingua italiana, moltissimi lavori in lingua italiana sono ancora inediti. Pittura sul legno è il testo da cui è tratto il Settimo Sigillo ed è quindi una danza macabra medievale ispirata alle danze macabre dello Småland, una regione della Svezia meridionale in cui Bergman era stato molto nell'infanzia. E in quel caso il ruolo femminile principale credo che sia la comica dell'arte, la moglie del giullare che comunque in questo mondo di decadenza e di orrore, sopraffazione e potere, un po' uno sguardo di felicità nei confronti di un mondo che si sta avvicinando in realtà alla propria apocalisse. E però d'altra parte poi se io vado all'altro testo che in italiano doveva reggere Renato Zappi, che è Il giorno finisce presto, in realtà i personaggi femminili sono ambigui, sfuggenti. La relazione di Bergman verso il mondo femminile è sempre ambivalente, però nessun regista come lui ha dato alle donne uno spazio così straordinario. E la quantità di attrici fondamentali che hanno debuttato nel suo cinema e nel suo teatro è, credo, unica nella storia dello spettacolo del dopoguerra. Di norma un regista o un drammaturgo può avere un'attrice, due attrici di riferimento, in questo caso più o meno tutte le attrici svedesi fondamentali sono passate dai suoi film e dal suo teatro precedentemente. E c'è in tutto questo anche proprio questo continuo mescolamento complicatissimo di tutte le signore che sono state poi le signore della sua vita, anche perché molte erano sue attrici o collaboratrici. Elsie Fisher, la prima, era coreografa e danzatrice, Elena Bergman era attrice, poi c'era una giornalista, Kabila Rifei, e una pianista, e poi l'ultima, Ingrid von Rosen, con cui sono usciti i diari molto complessi sugli ultimi anni, molto complicati di vita. Alla fin fine, in qualche modo, c'è da una parte talvolta un odio strindbergiano verso la donna che ritiene che lo domini, ma dall'altra una dipendenza assoluta e anche un paradossale monumento che dal primo momento che ha scritto teatro egli e le donne ha creato in qualche modo.
Abbiamo provato questo pomeriggio nella prima parte di Finestra Aperta a mettere a fuoco alcuni aspetti del lavoro di Ingmar Bergman, di cui domani ricorrono i 100 anni dalla nascita. Grazie davvero a Luca Scarlini, che ritroveremo molto presto. Buon viaggio, a presto.
Grazie a voi.